Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.
Simonetta Pugeddu, cagliaritana, coreografa e regista, laureata in giurisprudenza, si forma nel campo della danza contemporanea e perfeziona i suoi studi in pedagogia della danza alla Sorbona di Parigi. Approfondisce le sue conoscenze in didattica della danza classica alla prestigiosa Accademia Principessa Grace di Monte Carlo, diretta da Marika Brezobrazova, pedagoga di danza tra le più riconosciute al mondo. Si specializza nell'ambito della coreografia contemporanea e collabora con diverse istituzioni e teatri nazionali. Ha fondato la scuola Tersicorea e le compagnie Danzatori del Sole per adolescenti e Danza Labor per giovani professionisti, di cui è direttrice artistica e coreografa. Ha scritto e scrive pagine importanti della danza contemporanea in Sardegna. Il suo luogo di sperimentazione, creazione e formazione è lo spazio teatrale T-Off a Cagliari. Dalla fusione fra danza, teatro, arti visive nascono i progetti da lei battezzati e diretti come danze architetture, archeodanza, danza in movimento, opere sommerse. I suoi spettacoli raramente lasciano indifferenti, fanno danzare corpo e parola, sono intensi, carichi di pathos e suggestioni. Ti faccio subito una domanda. Simonetta Pugeddu, bambina, che cosa sognava di fare?
Non avevo idea di che cosa volessi fare. Mi piaceva tutto, per cui ho avuto un'educazione così molto vicina all'arte. Per cui forse mi piaceva un po' tutto, ma ero negata per molte cose. Il disegno ero negata, per esempio, suonare uno strumento non riuscivo ad applicarmi. In realtà poi ero molto sportiva e quindi alla fine mi sono avvicinata alla danza perché mi hanno scelto, non perché io avessi questa voglia di farlo. Mi hanno visto e ho detto, perché non provi? E ho provato. Non avevo grandi desideri diversi dalla diciamo così, l'essere molto perfetta a scuola, era un po' così, no? Un po'
chiedevo molto. Non ti molto. Sentivi una predestinata?
No, insomma. No. Era, per me la vita era questa, così molto semplice, molto senza nessun tipo di obiettivo veramente così straordinario. Per me forse era tutto così normale che anche la danza faceva parte della normalità, ecco, forse questo.
Senti, una laurea in giurisprudenza, uno penserebbe, studi quindi da futuro avvocato o magistrato e poi la passione per la danza. L'argomento della tesi, tutela dei beni ambientali e culturali, forse era già un indizio che svelava i tuoi interessi. Ecco, raccontami, spiegami, fammi capire questa...
È chiaro che il percorso che ho iniziato è quello della danza prima, no? Perché si inizia un po' giovani, anche se io non ho iniziato giovanissima perché facevo prima la ginnastica artistica, per cui insomma sono arrivata che ero già bella quattordicenne, adolescente, non ero una bambina proprio, un adolescente. Poi, finito il liceo, eccetera, ho pensato di fare, volevo fare giornalismo, sono partita a Urbino per fare l'università. Non è andata bene perché in realtà volevo continuare il percorso appunto della danza che mi teneva molto legato ancora a questa città e quindi sono tornata. Sono tornata e tra le varie università, anche lì è entrato un caso, che mi consentivano di poter frequentare la danza senza dover frequentare per forza gli esami e le lezioni per gli esami, era la giurisprudenza. Quindi ho scelto proprio casualmente, ho detto io voglio un'università, la voglio fare, dove mi piace anche la materia umanistica senza dubbio, però che mi lasci la libertà di fare quello che io desidero fare come artista, e questo ho fatto. Dopodiché però è chiaro che l'interesse si è sviluppato verso la bellezza naturale, tutela dei beni ambientali, e da lì infatti poi nascono diverse idee con la danza.
Certo, ne parleremo. A proposito di università, hai frequentato per i tuoi studi specifici di settore l'università La Sorbona,
sì.
A Parigi hai frequentato l'Accademia di Danza Classica intitolata Grace di Monaco,
sì.
A Monte Carlo, diretta dalla Brezobrazova,
sì.
Quindi insomma esperienze credo,
sì,
sicuramente
per...
fondamentali,
sì.
Per la tua formazione, per la tua carriera.
Beh, allora c'erano i corsi di formazione che faceva appunto la Regione Sardegna, quindi allora c'erano, oggi non ci sono più, la formazione non esiste più. Io ho fatto parte di quel periodo, grazie a Dio ho potuto, e mi ricordo che ho fatto il tentativo di partecipare alla borsa di studio, non sapevo neanche di aver vinto, perché me l'ha comunicato un amico che oggi non c'è più, questo grande amico, che mi telefonò dicendo: mi auguri per la tua vittoria. Io sono rimasta così: quale vittoria? Guarda che ti hanno preso per la borsa di studio. A quel punto ho scelto Parigi perché la Sorbonne, intanto un paese vicino, due, io a 20 anni avevo un figlio, quindi non potevo allontanarmi molto, sarei potuta andare in America da mio zio, Costantino Nivola, mio zio, che 6 mesi l'anno viveva con me, per cui lui mi diceva: vieni 6 mesi l'anno a vivere con me, adesso che la borsa di studio, vieni a New York, vieni a Long Island, io ti instrado lì. Certo. Era troppo lontano. Ho scelto Parigi, mi piaceva Parigi, mi piaceva per anche la Nouvelle Danse, che è quella che io ho seguito come formazione della danza contemporanea, e la Sorbonne aveva dei corsi di pedagogia della danza e di legislazione della danza. Ero laureata e quindi ho detto: vado lì. E lì ho fatto pedagogia e legislazione. Poi, naturalmente, nella vita succedono diverse cose, e dopo un anno di vai e vieni, vai e vieni, vai e vieni, con questo figlio che avevo già, in più una bambina che stava, allora sono rimasta incinta, e il mio professore Jean-Claude Serre mi disse: auguri figli maschi, perdi la borsa di studio. Dopo un anno mi ha fatto perdere la borsa di studio, quindi ho acquistato dei titoli equivalenti, diciamo, alla seconda laurea, più o meno seconda laurea, non del tutto la seconda, prima seconda laurea, diciamo, italiana, e basta, e mi sono fermata, e poi ho fatto Monte Carlo.
Vedi che l'arte, hai detto, in qualche modo l'hai inseguita, serpeggiava, però poi comunque, insomma, avanti anche una parentela, insomma,
mia madre Nivola.
Quindi Costantino Nivola, sì. Tuo zio da parte di madre, quindi insomma, sì. In qualche modo l'arte...
È lui che mi ha spinto.
Quel virus c'era comunque, sì. Anche in famiglia. Senti, Simonetta, sei coreografa e insegnante di pedagogia della danza, sì. Contemporanea. Ecco, i tuoi metodi prevedono la contaminazione fra diversi linguaggi artistici, la danza, il teatro, le arti, sì. Visive, ecco, è il patrimonio, è anche il rapporto con il patrimonio storico ambientale.
Certo.
Ecco, sì. Svisceriamo questo aspetto del
tuo lavoro. Io ho avuto la fortuna di avere diversi maestri, non solo per la danza, ma diversi maestri che si occupano appunto di arte visiva. A parte mio zio Costantino, ho avuto altri maestri, Tonino Casula, ho avuto artisti, diciamo, chiamiamoli in generale, visivi, che si occupavano anche dei luoghi come memoria storica, come pregio artistico. E lavorando nei luoghi ho imparato che il linguaggio del luogo, del logos, in senso di identità storica, di luogo, logos, in questo senso, per me era una voce importante da mettere dentro le drammaturgie, le scritture coreografiche, dentro il sistema di scrittura del gesto e del linguaggio non verbale, chiamiamolo così. Il luogo parla da sé, e quindi ecco che archeodanza, danza, architettura nascono proprio da questa semplice constatazione.
Da questa constatazione. Sì. Certo, noi ci fermiamo per il nostro primo intermezzo musicale e ci rivediamo fra poco. Rivediamo, siamo in radio. Ci risentiamo fra poco in studio.
Sì, no va.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes. Immobile comme à ton habitude, mais es-tu devenue muette? Ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années. C'est ça,
et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Souviens-toi de la première fois
où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr. Chapeau pour la route à pied, nuet et nuété, diva aux pieds nus restera et
à
Césaria et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde
à vous.
Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Eccoci di nuovo in studio con Simonetta Pugeddu, con cui stiamo parlando di danza, ma non solo. Hai citato, Simonetta, prima alcuni maestri e artisti che hanno influenzato il tuo modo anche di intendere la danza e di insegnarla. Possiamo definire la tua danza, quindi credo serenamente, una forma di danza teatro, perché quello poi in realtà.
Ma guarda, c'è un abuso dell'uso danza contemporanea, danza teatro, teatro fisico, non si capisce più niente. Ai miei tempi era semplice. Si diceva: cosa fai? Danza classica, e tu danza contemporanea, e tu modern dance, e tu jazz, e tu... Era chiara questa distinzione. Oggi devo dire che è nebulosa questa distinzione. Allora, per me la danza non è altro che una forma di comunicazione, di scrittura, di come ti posso dire, di narrazione attraverso il corpo, che non può fare a meno del luogo dove essa si svolge. Quindi, per esempio, appunto, come ho detto prima, il luogo è una voce importante. La luce non può essere vista come accendo, spengo una luce. La luce è una forma di narrazione. Il teatro ancora di più. Forse per me, dal mio punto di vista, la danza abbraccia un po' tutto. Abbraccia la musica, abbraccia il ritmo, abbraccia la narrazione, abbraccia tutto. Però adesso non voglio fare delle citazioni, ma non penso che un danzatore sia completo se si irrigidisce su una forma di danza. Quindi io non so come definire la mia danza, anche perché devo dire che le maggiori mie influenze io non le ho avute nel settore della danza. Sì, l'ho studiato, ho avuto grandi maestri, perché io ho avuto la fortuna di andare a lavorare con i primi maestri, non con il maestro del maestro che portava la tecnica. La tecnica era quella, io andavo da quel maestro che mi insegnava la tecnica. Però adesso, a parte questo, che non è un vanto, è semplicemente una grande fortuna che io ho avuto, e grazie, devo ringraziare mio zio che mi ha aiutato tanto, Costantino Nivola, che mi diceva: tu devi restare qua ed essere pioniere di quello che fai, perché qui sono andati via tutti, compreso me. Quindi stai qua, stai qua. Quindi ho creato una forma in base al territorio. Questo territorio è ricco di bellezze, ricco di memoria, ricco di cose talmente inaccessibili, no? Se fossero così abbandonate. E che io dico: perché non usiamo muoverci dentro questo? E attraverso i giovani, io ho trovato una grande forza, giovani straordinari, che ho formato da quando avevano 4 anni, sono rimasti con me. Hanno fatto miliardi di altre cose perché li ho spinti a fare, e oggi mi trovo con questo grande bagaglio che non so neanche più dove mettere tutto quello che ho fatto, devo dire la verità, perché è tanto proprio. Mi dispiace un po' doverlo abbandonare, se purtroppo, se la situazione è così difficile, probabilmente sarà anche difficile starci dentro queste cose, no?
Speriamo che non sia così, che si trovi una soluzione, anche perché oltretutto il tuo lavoro creativo è spesso uscito anche fuori dai confini regionali,
certo.
Collaborato, collabori con registi, coreografi della scena europea, con hai collaborazioni con paesi del bacino del Mediterraneo, Francia, Spagna, Tunisia. Ecco, questo è un altro aspetto, mi sembra importante del tuo lavoro.
Sì, questo sempre, diciamo che io non sono una compagnia, come si dice, di giro si chiama, no? Volgarmente parlando. Che poteva essere una prospettiva da inseguire, no? Perché io la compagnia ce l'ho e forse è anche l'unica che esiste come compagnia permanente di danza contemporanea, perché no, ci sono tante compagnie ma non sono permanenti, cioè, o meglio gli elementi che fanno parte di, le persone che fanno parte di cambiano continuamente. Qui ci sono degli elementi che sono cresciuti insieme, i ragazzi che sono cresciuti assieme, che hanno fatto una hanno dato una stabilità. Quindi la mia fortuna è stata però di allargare questo fronte e di poterli fare vivere. Fino al 2011 erano tutti assunti con contratti a tempo indeterminato, cosa è quasi inconsueta, e questo mi ha consentito di inserirli in una, di fare per forza questo in una grande relazione territoriale, extraterritoriale, che fosse oltre la Sardegna, quindi Francia, Spagna, abbiamo fatto Russia, appunto Tunisia, insomma paesi dove si poteva parlare di danza in termini totalmente diversi. Riunirsi e ritrovarsi, questo è stato molto ricco di informazioni per noi e di formazione.
Simonetta, prima di andare ancora in pausa per un brano musicale, ti chiedo velocemente forse una domanda che ti può sembrare anche banale, ma fra le diverse rassegne da te ideate, esiste una a cui sei più affezionata perché magari ti ha permesso di esprimere al meglio il tuo concetto di danza, oppure sono figlie tutte uguali?
Sono tutte figlie uguali, però devo dire Archeodanza è quella che più mi ha regalato di questa possibilità di mettere insieme tutti i linguaggi, gli artisti, tutte le possibilità linguistiche. Archeodanza. Archeodanza, che poi l'ultima puntata è stata appunto a Barumini, al Nuraghe, che allora aveva tutta una parte chiusa che è stata aperta, bla bla bla, eccetera eccetera, e lì il progetto era talmente bello che si è potuto mettere insieme tutto, ma anche la scrittura drammaturgica era interessantissima perché era di Gianni Sirizzos, allora il testo, quindi c'era teatro di parola, c'era teatro danza, c'era tutto e c'era la bellezza di una narrazione senza retorica, capisci, proprio senza così dover fare gli intellettuali, salire su una cattedra, la bellezza del linguaggio buttato così che ha funzionato perfettamente con il nostro, con la bellezza del nostro territorio, proprio con sincerità lo dico, perché così è stata un'operazione molto onesta, molto tranquilla, molto bella, senza niente di più di quello che sto dicendo.
Bene, Simonetta, ci fermiamo per il secondo brano musicale, a fra poco.
Spoils. You know, you did this to me the day that we met. You let me hang myself for your amusement. Why didn't you just the second I walk through the door.
I'm scared.
You're a coward, you're spoiled.
Eccoci ancora con Simonetta Pugeddu, eccoci ancora con Raggi X, si parla di danza con Simonetta Pugeddu, parliamo non solo di danza perché i suoi spettacoli, che peraltro non lasciano mai indifferenti, anzi, mettono spesso insieme, ecco, questo è un aspetto che mi interessa molto, danza e letteratura, danza e poesia, dialogano in molte delle tue coreografie, che sono ispirate a opere di Saramago, di Gadda, Dante o della Jursenar, hai messo in scena la poesia di Caproni, di Pasolini, di Rizzos, ecco, mi incuriosisce proprio il tuo rapporto con la letteratura e con la poesia.
Ma è un rapporto naturale anche quello. Io vengo anche da una famiglia dove alcuni dei miei familiari sono scrittori, sono stati scrittori, non ci sono più, due in particolare. E questi, evidentemente
vedi che l'arte torna. Vedi,
sì, ma io non credo che sia che torni perché la mia famiglia è una famiglia normalissima. Penso solo che abbiamo avuto tutti l'occasione di attivare quello che c'è veramente, io trovo che sia innato, tutti abbiamo questa zona dell'arte, l'arte come senso della libertà, dell'espressione, della non implosione, no? E che è quello che forse non riusciamo a esprimere da nessuna parte, al mercato, forse anche in famiglia, nelle istituzioni, invece questa è una forma bella che tutti abbiamo, poi c'è chi riesce a tirarla fuori, chi no, ecco, io l'ho usata così, molto naturalmente. Quindi il mio rapporto con la letteratura, ho avuto molti stimoli, ovviamente, ho avuto anche molti incontri con Antonio Piovanelli, un grande attore che noi conosciamo, che ha lavorato con
Lotto Lucci. Fra l'altro un ambasciatore della bellezza della poesia italiana.
Esatto, lui adesso, con lui ho fatto l'ultima operazione, prima della morte di Bertolucci, che è morto, è venuto qui a Cagliari, lui, Giuseppe Bertolucci, che è stata una bella esperienza, una cosa straordinaria, poi è morto l'anno dopo, e l'anno dopo abbiamo fatto di nuovo la produzione che lui prima di morire ha detto, vi prego, fate la Sardegna qui là. E abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere questo livello di fibrillazione che lui ci sollecitava, non tanto direttamente con me quanto con Antonio Piovanelli, che per me è un grande maestro, nonché un grande amico, un grande padre, un grande tutto. E con lui lavoro tantissimo. I progetti di letteratura vengono fuori per istinto, perché in quel momento il clima che mi determina, e quindi il mio orientamento anche, no, sulla letteratura come sulla musica, va incontro. Purtroppo c'è da dire che forse sono un po' limitata, perché poi alla fine emerge sempre Mediterraneo, il romanticismo, la bellezza, la poesia, forse un po', no? Sono monotona, non lo so, perché potrei anche forse pensare di essere un po' più frivola. Quindi faccio dei tentativi di staccarmi, ma non riesco, ritorno sempre lì, quella memoria che è quasi come una pietra miliare, non riesco a togliermela di dosso. Però da lì io devo dire che ho una forza enorme, da lì prendo una forza enorme, mi viene una forza grandissima, quindi è tutto, mi sembra così facile, no? Avere delle idee.
Evidentemente le suggestioni che arrivano da quel bacino.
Sì, tutto così, è proprio semplice. Alla fine questo linguaggio, detto così, visto così, vissuto così, comunicato così, io posso dire che veramente forse è facile, si può fare, no? Facciamolo, quello che è l'invito che io faccio è facciamolo. facciamolo, perché in questa situazione così grave, così, così insomma un po' scura che ci sta prendendo tutti, ma facciamolo, smettiamo, non perdiamo il buon umore, ecco, io dico sempre questo.
Questo no, questo, questo mai. Anche perché, parlando di danza contemporanea, Simonetta, in Sardegna sono passati coreografi e compagnie importanti nel mondo della danza. Sì. Questo per dire che
la Sardegna,
la Sardegna non è stata una, un luogo di seconda fascia per quanto riguarda gli spettacoli legati alla danza. Anzi, ecco, che scenario vedi tu? A parte la negatività
del momento,
ma che scenario vedi comunque nell'isola, per esempio anche a Cagliari in particolare, dove comunque ci sono molti fermenti?
Sì, ci sono molti fermenti, ci sono anche molti organismi che si occupano di questo, del mio settore della danza, che chiamano spesso nelle loro rassegne, chiamano la danza in tutte le sue possibili espressioni. C'è chi si occupa di un filone magari più centro Europa, c'è chi si occupa di un filone un po' più, come dire... Più così quel contemporaneo quasi, no? All'estremo c'è chi si occupa, come me per esempio, io mi occupo specificamente di quella filone che porta più una danza legata a una drammaturgia piuttosto che quella astrazione, no? Che poi è tipica, se vogliamo, della danza contemporanea, così presa come riferimento solo astratto, no? Quindi tutti abbiamo e contribuiamo, no? Tutti quelli che ci sono fanno questo, non ci sono io soltanto, ci sono tanti. Quello che io vedo è che è pericoloso il momento. Allora, da una parte dico, un momento di necessità e di urgenza mette in moto l'uomo in tutte le sue possibili capacità di autosalvarsi, di autodeterminarsi, come succede nei momenti di urgenza, e da una parte. E quindi bisogna cogliere quel momento come un momento opportuno per creare, perché si crea molto di più forse in un momento di grande urgenza piuttosto che in un momento di grande facilità, dove ti accomodi un po', no? Su contributi, cose eccetera, e purtroppo molto spesso avviene che scompare poi questa creatività, ecco. Quindi io come lo vedo? Lo vedo un momento pericoloso dove ci possiamo perdere, ecco, questo io vedo, poi non so come finirà, non ho idea.
Speriamo di no, speriamo che non si perda questo patrimonio di esperienze e di creatività. Sì. Alleggeriamo un attimo il momento, andiamo verso il rush finale. Ti chiedo tre cose veloci.
Sì.
Se ti dovessi chiedere, dire, quando non sei assorbita dal lavoro ti piace fare?
Giardinaggio.
Cosa? Giardinaggio, sì. Coltivi il giardinaggio.
Sì.
Ti rilassa?
Mi piace da morire, è il mio training quotidiano di mattina, appena mi sveglio io faccio quello, non mangio e faccio quello, ho la fortuna di avere un giardino però.
Quindi, bene, certo, una fortuna, certo. Senti, musica, cinema, teatro, dimmi per esempio cosa, che generi ami, cosa ami di più?
Ma io amo moltissimo la fascia del cinema dell'est, è quello greco, posso fare due nomi,
certo.
Angelopoulos, Kusturica, forse non posso nominare altro perché sto parlando di due grandi.
Il cinema certo greco-balcanico.
Balcanico,
insomma,
sì, certo. Perché è quello che mi ispira poi di più, anche come musica, no? Bregovic,
certo.
Eleni Calandro, eccetera, che sono poi musicisti di questi grandi registi, per esempio, dico per esempio, perché loro viaggiano, secondo me, in una forma di teatro non, che a me non piace, quello americano, tutti dicono, non so, comunque un tipo di cinema, scusa, volevo dire, che non mi ispira, mi annoia parecchio. Come diceva spesso anche, così lo diceva, ma con ironia, ma lo diceva Angelopoulos, dice, i miei film non si ispirano e non sono certamente come i film americani, perché non esiste nessun attore che mette il telefono e lo tiene con la spalla. Perché no, quelle scene, esce dall'ascensore, esce, va in casa, prende, apre il frigorifero, prende la bici, cioè tutte queste modalità di montare il film dove le scene si allungano su un quotidiano abbastanza scontato, così, con dinamiche di... cioè, le trovo noiosissime. Quello che mi piace molto di Angelopoulos e di Kusturica e di Fellini anche, per esempio, è l'essere onirici e questo mondo fantastico reso nella realtà in maniera sublime, e questo parlare dell'uomo messo sempre in urgenza, no? E quindi quella necessità di scelta di, e poi quello di creare uno spaccato di un periodo storico o comunque di un bacino, di un territorio così vasto come quello di cui abbiamo parlato, dove la guerra e tutte le questioni civili, sociali, mettono in moto anche lì, come abbiamo detto poc'anzi, i meccanismi dell'urgenza e quindi l'uomo nella sua perfetta capacità di reazione. Questo è molto interessante, io trovo che loro hanno modo di farlo vedere con una naturalezza che non riesco a vedere da nessun'altra parte.
Senti Simonetta, ultimissima domanda, veloce, ti chiedo una risposta super veloce. Un tuo aspetto inedito che pochi conoscono?
Non so, che pochi conoscono?
Una curiosità, se c'è, se ti viene in mente, se no non è obbligatoria la risposta.
No, non lo so, devo dire che non lo so. Forse inedito mi pare strano perché sono così chiara, mi sembra, non lo so. Però quando uno mi conosce io sono così a scuola, in teatro, al mercato, quando entro dentro un'istituzione.
Sei in perfetto tema con la trasmissione, quindi assolutamente trasparente, visto che il sottotitolo della nostra trasmissione
è
Ritratti in trasparenza dei nostri ospiti.
Mi sembra inedito, cosa può, è brutto forse inedito, che qualcosa che non metti mai, che non mostri.
Curioso, se non vogliamo usare
curioso, non lo so, che proprio forse non lo so, non ci ho mai pensato.
Non è obbligatoria la risposta.
Mi dispiace.
Trasparente, non come
ci devo pensare però, ci devo pensare perché è curiosa la domanda, sì.
Ci sarà una prossima occasione. Intanto io ringrazio Simonetta per averci fatto compagnia oggi durante la nostra trasmissione e ringrazio i nostri ascoltatori e do appuntamento alla prossima puntata di Raggi X. Grazie ancora.
Grazie, voglio arrivederci, grazie.
Avete ascoltato
Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.